Se la mobilitazione non basta, daremo le dimissioni di massa. Oggi lo sciopero della sanità contro la legge di bilancio. I medici chiedono più fondi, assunzioni e maggiori tutele per chi lavora nel settore. Gli Stati Uniti bloccano la risoluzione ONU che chiedeva un cessate il fuoco incondizionato a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Dal nord della striscia l'allarme dei medici palestinesi. Arrivano bambini malnutriti e non abbiamo nulla per curarli. Europa, accordo fatto, popolari e socialisti daranno il via libera a Ribera e Fitto, un'intesa che salva von der Leyen e la sua maggioranza, ma al prezzo di allargarla alla destra. A Trapani 11 poliziotti penitenziari ai domiciliari e 14 sospese per violenze in carcere. Tra i reati ipotizzati c'è quello di tortura. L'inchiesta è partita dalle denunce di alcuni detenuti. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Oggi lo sciopero della sanità contro la legge di bilancio proclamato da alcuni sindacati del personale medico e infermieristico, ANAO, Assomed, CIMO, FESMED e Nursing Up. Le organizzazioni chiedono più fondi, assunzioni e più tutele per chi lavora nel settore sui temi come gli stipendi e le aggressioni contro il personale. I sindacati parlano di adesione molto alta, con punte fino all'85%, e hanno inviato una lettera a Giorgia Meloni. Senza risposte del governo andremo avanti spediti, se non basta lo sciopero daremo le dimissioni di massa. Questa mattina c'è stata una manifestazione a Roma, in piazza Santi Apostoli. Ai nostri microfoni una ginecologa che lavora in un ospedale della capitale e un medico arrivato dall'Emilia Romagna per partecipare alla protesta.
Quello che noi non vediamo è una prospettiva di investimento serio per il sistema sanitario nazionale e gli operatori del sistema sanitario nazionale, sia adesso sia in precedenza, ma chiaramente noi fotografiamo la situazione di adesso, insomma, e voglio dire questa cosa a titolo di esempio. Riguarda la regione Lazio, è stato deciso che dovevano essere ridotte le liste di attesa, ci è stato detto che le visite non dovevano più durare 30 minuti ma 20, in questo modo io penso che non andiamo da nessuna parte.
Il problema della sanità pubblica e dei medici si è aggravato progressivamente negli ultimi due decenni. Il sistema sanitario nazionale è definanziato gravemente al 6,2% del PIL, quando per sostenerlo servirebbe almeno il 7%. Noi sappiamo che di qui a qualche mese i cittadini non avranno più i servizi che finora siamo stati in grado di garantire, anche grazie a uno sforzo straordinario dei medici nel loro tempo libero, il sabato, la domenica, fuori turno e anche la sera tardi, per garantire queste prestazioni aggiuntive.
Sulla sanità in queste ore insiste l'opposizione, in particolare il PD, che rivendica di farlo da tempo. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Ci hanno preso in giro quando abbiamo fatto il presidio davanti all'ospedale di Terni. Dimenticano che quello è il luogo dove vanno le persone. Sono le parole di Elly Schlein, soddisfatta del risultato delle elezioni, e spiega il successo con la vicinanza ai problemi dei cittadini, a cominciare dalla sanità, che secondo la segretaria del PD la destra considera solo a misura del portafoglio. Le liste di attesa e i problemi della sanità continueranno quindi ad essere la priorità nelle battaglie del PD, già a cominciare dallo sciopero di oggi e a seguire con tutte le proteste e gli scioperi convocati dai sindacati contro la manovra. Un PD quindi di piazza e di opposizione in Parlamento, pensando già in questo modo di sintonizzarsi con l'elettorato anche per le regionali del prossimo anno. Secondo la segretaria del PD, che per i consensi ottenuti si conferma principale avversaria di Meloni, la Presidente del Consiglio ha perso il contatto con la gente chiusa nel suo palazzo. Ma naturalmente ad Elly Schlein è stato chiesto anche conto del campo largo, dell'impossibilità, viste le accuse reciproche, di tenere dentro sia Renzi che Conte. Il mio ruolo è quello di mediare, dice. Il consenso del PD lo metto a disposizione di tutta la coalizione per poter vincere le politiche. Se quello dell'unità rimane sempre il suo progetto, la realizzazione è responsabilità anche degli altri partiti, a cominciare dai 5 Stelle, che in questo fine settimana sceglieranno se ci sarà ancora il garante Grillo e se saranno alleati col PD. I risultati deludenti pongono per loro una questione cruciale e la sfida lanciata da Appendino per chiudere l'alleanza col PD è un ulteriore problema per Conte. Linea lo studio.
E veniamo alla crisi in Medio Oriente. Oggi gli Stati Uniti hanno posto il veto e bloccato la bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che chiedeva un cessate il fuoco immediato e incondizionato a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi. Il testo ha ottenuto 14 voti a favore, tra cui quelli di Gran Bretagna e Francia, e solo quello di Washington contrario. In diretta Roberto Festa.
Buonasera, è la quarta volta dall'inizio della guerra che gli Stati Uniti bloccano una risoluzione del Consiglio di sicurezza che chiede il cessate il fuoco immediato e incondizionato a Gaza. Gli altri 14 membri del Consiglio di sicurezza, come dicevi tu Omar, hanno votato per la mozione. Il veto americano è dovuto, questa almeno è la giustificazione ufficiale, al fatto che la risoluzione non legherebbe in modo esplicito il cessate il fuoco alla liberazione degli ostaggi, ma la liberazione degli ostaggi avverrebbe solo in un secondo momento e questo sarebbe appunto per gli Stati Uniti inaccettabile. Esulta il governo israeliano, il rappresentante israeliano all'ONU dice che la mozione avrebbe portato a uno spargimento di sangue ancora maggiore. La guerra, lo ricordo, ha ucciso più di 40.000 civili palestinesi. Gli ostaggi nelle mani di Hamas sono ancora un centinaio, ma un terzo dovrebbero essere già morti. In realtà, anche nel voto di oggi, gli Stati Uniti hanno offerto a Israele una copertura diplomatica che, tra alti e bassi nei rapporti tra Biden e Netanyahu, non è mai mancata per tutta la durata del conflitto. Questa copertura, questo sostegno, che è stato diplomatico, ma anche militare, finanziario, politico, è destinato a continuare e probabilmente a rafforzarsi ulteriormente con la nuova amministrazione di Donald Trump. Il veto americano è però anche probabilmente legato a un'altra questione. Il governo israeliano non ha ancora stabilito una volta per tutte cosa vuole fare a Gaza. L'ex ministro della difesa Yoav Gallant ha per esempio detto oggi che il governo di Gerusalemme sembra destinato a cercare il controllo diretto militare della striscia. Lo vogliono soprattutto i settori più estremi e radicali della politica israeliana e quindi porre il veto oggi per gli Stati Uniti è anche un modo per dare più tempo al governo di Netanyahu, dargli più tempo per arrivare a un piano più definito per il futuro di Gaza. Omar.
Grazie al nostro Roberto Feste, oggi dal nord della striscia il direttore dell'ospedale Kamal Adwan ha lanciato l'ennesimo allarme, 17 bambini malnutriti sono arrivati nella struttura ma non abbiamo nulla per curarli, ha detto. Tra le vittime principali del conflitto a Gaza ci sono proprio i bambini, come evidenziano i rapporti pubblicati oggi in occasione della giornata mondiale dell'infanzia. Ascoltiamo Valeria Lemmi dell'ONG CESVI.
Il mancato accesso all'acqua pulita, a cibo nutriente, oltre che in quantità sufficiente, ha un impatto sulla salute pubblica e sulla salute dei bambini e delle bambine, significa ancora una volta registrare livelli di sottonutrizione acuta e cronica che hanno un impatto sul futuro sviluppo, sia psicologico che fisico. Registriamo livelli altissimi di mortalità infantile, nonché tutti gli indicatori appunto menzionati di sottonutrizione acuta e cronica. Nella maggior parte dei casi stiamo registrando come la fame e l'assenza di cibo sia anche un'arma della guerra. C'è una situazione grave di per sé determinata dalla guerra in corso, ma una gravità altrettanto rilevante dovuta al fatto che non è possibile o non viene sempre garantito l'accesso agli aiuti umanitari.
In Ucraina è rientrato almeno per ora l'allarme su un imminente vasto attacco da parte della Russia. La notizia era stata diffusa questa mattina dall'ambasciata americana, portando alla chiusura momentanea di diverse rappresentanze diplomatiche occidentali a Kiev, compresa quella italiana. Intanto oggi il capo del Pentagono Austin ha confermato che l'amministrazione Biden ha approvato la fornitura di mine anti-uomo all'Ucraina. Kiev ha bisogno di cose che l'aiutino a rallentare l'avanzata della Russia, ha detto Austin. Secondo funzionari dell'amministrazione americana, le mine autorizzate sarebbero le cosiddette non persistenti, che perdono la carica esplosiva dopo un periodo di tempo. Abbiamo chiesto un commento a Giuseppe Schiavello, direttore della campagna italiana contro le mine.
Queste mine risultano comunque un grave pericolo per i civili, perché il fatto che si autodistruggano o che in qualche modo si autodisattivino non ha elementi di sicurezza sostanziali per i civili, e in qualche occasione è anche più difficile la bonifica di questi ordigni. Bisogna anche considerare che questa notizia arriva a pochi giorni dalla conferenza di revisione della convenzione, dove gli stati invece si sarebbero dovuti impegnare ulteriormente per cercare di stigmatizzare l'uso di questi ordigni. Noi la riteniamo una notizia terribile, in pieno disprezzo a quello che è il futuro anche del popolo ucraino, che ad oggi rimane la vera vittima di questo conflitto.
La commissione von der Leyen ha il via libera, ma il prezzo è uno spostamento a destra della coalizione. Socialisti e popolari hanno fatto l'accordo, diranno sia Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente, nonostante sia di destra, fuori in teoria dalla maggioranza che si è formata dopo le elezioni europee. In cambio i popolari voteranno la socialista Teresa Ribera. I Verdi hanno già annunciato il loro voto contrario a Fitto, via libera anche al commissario ungherese indicato da Orban. La trattativa si è sbloccata a Madrid dopo l'audizione in Parlamento di Teresa Ribera, che i popolari hanno usato come moneta di scambio per avere il via libera dei socialisti a Fitto. Da Madrid il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
Il destino dell'Unione Europea si è giocato sull'asse Madrid-Bruxelles, con veti incrociati sui nomi di Teresa Ribera e Raffaele Fitto. Mentre a Bruxelles si tenevano incontri cruciali tra i vertici socialisti e dei popolari europei, a Madrid la ministra dell'Ambiente Teresa Ribera affrontava un'audizione parlamentare decisiva. La sua candidatura a vicepresidente della Commissione Europea è stata ostacolata dal Partito Popolar, che ha politicizzato la gestione dell'alluvione trasformandola in una questione di rilevanza europea per difendere il governatore valenziano Carlos Mazzon, anch'egli del PP. I popolari europei avevano condizionato il loro sì a Ribera a un chiarimento da parte della ministra sulla gestione della crisi, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i socialisti e aprire la strada a maggioranze alternative con l'estrema destra. Ribera però ha respinto le accuse, sottolineando le negligenze di Mazzon, tra cui la sua assenza alle riunioni di emergenza e il ritardo nel lanciare l'allarme alla popolazione. Nel frattempo a Bruxelles una riunione tra le diverse famiglie politiche europee che sostengono Ursula von der Leyen ha permesso di superare il veto incrociato tra popolari e socialisti. A cambio del sì a Ribera, i socialisti si sono impegnati a votare l'italiano Fitto e l'ungherese Varelli, candidati dell'estrema destra sostenuti dai popolari europei. Un accordo che tuttavia lascia aperta la possibilità di defezioni nel voto di conferma previsto per il 27 novembre, senza però compromettere l'intesa generale. I popolari spagnoli infatti manterranno il loro no a Ribera, mentre alcune delegazioni socialiste, come quella tedesca, potrebbero votare contro Fitto.
A Trapani 11 poliziotti penitenziari sono ai domiciliari e 14 sono stati sospesi per un'inchiesta su delle violenze avvenute nel carcere della città siciliana. Tra i reati ipotizzati c'è quello di tortura, introdotto nel 2017 per fatti che in parte in questo caso sarebbero avvenuti in luoghi privi di telecamere, poi installati dopo alcune denunce dei detenuti. A volte venivano fatti spogliare e investiti da lanci d'acqua mista ad urina, ha detto il procuratore Gabriele Pace. Le indagini sono iniziate nel 2021. Ascoltiamo Giorgio Bisagna, che è presidente della sezione siciliana dell'Associazione Antigone.
Il carcere di Trapani ha una serie di criticità di natura strutturale, che vi siano tutta una serie di problemi di sovraffollamento e di criticità organizzative era questione nota. Quanto chiaramente ai reati, questi non eravamo a conoscenza come Antigone, però accade sempre più frequentemente che si venga a sapere. Non è una novità che accadano questi fatti, ma che finalmente si cominci a cercare di fare luce sul mondo del carcere. Sicuramente il reato di tortura aiuta soprattutto a dare il giusto peso investigativo a queste cose, essendo reati sanzionati molto più gravemente delle semplici lesioni. Negli ultimi anni si è determinata anche un'inversione di rotta culturale nella popolazione carceraria, che spesso ha il coraggio anche di denunciare.
Il nuovo codice della strada è legge, il Senato oggi lo ha approvato in via definitiva. Matteo Salvini, che lo ha voluto, esulta: così riduciamo le stragi, ha detto. Sentiamo il servizio di Alessandro Principe.
Il segno evidente del nuovo codice è l'inasprimento delle sanzioni, nulla o quasi per agevolare la mobilità sostenibile, alternativa alle auto, nelle città. Il nuovo codice rende molto difficile proseguire con l'esperienza delle città a 30 all'ora, che hanno abbattuto drasticamente il tasso di incidenti sulle strade urbane. L'autonomia dei sindaci sul tema è quasi azzerata. Rende più complicato creare aree ciclopedonali, limita l'uso degli autovelox, anche se la velocità rappresenta la prima causa delle oltre 3.000 morti all'anno sulle strade italiane. Vengono inasprite le multe ed è resa più facile la sospensione della patente per chi guida con il cellulare in mano sotto effetto di alcol o droga. Viene anche cancellato il concetto di stato di alterazione, vuol dire che d'ora in poi non sarà necessario dimostrare che il conducente si trovi al volante in uno stato di alterazione psicofisica. Basterà risultare positivi al tampone salivare per compiere il reato e incorrere nella sospensione della patente per 3 anni. Il problema è che sostanze, come ad esempio la cannabis, sono rintracciabili anche a distanza di 1 settimana dal consumo.
Andrea Monti, Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto. Il prossimo appuntamento alle 22.30.